già da adesso, perché se poi ci presentiamo il sabato mattina a invitare per la domenica di Pasqua, diventa un po' difficile che le persone accettino. Quindi iniziamo già da adesso, lo dico per primo a me stesso, a pregare, a pensare, a invitare chi abbiamo nel cuore che partecipi a questa bella ricorrenza, ma soprattutto a questa occasione per ascoltare il Vangelo. E vi invito questa mattina a riaprire la Bibbia in Luca, al capitolo 10. Gli ultimi quattro messaggi che ho portato sono stati su questo meraviglioso capitolo del Vangelo di Luca, al capitolo 10. E vogliamo rileggere insieme dal versetto 1 al versetto 20. Stamattina ci soffermeremo dal versetto 17 al versetto 20, ma vorrei rileggere insieme a voi tutto il capitolo fino al versetto 20, Luca 10. Dopo queste cose, il Signore designò altri 70 discepoli e li mandò a due davanti a sé in ogni città e luogo dove egli stesso stava per andare. E diceva loro: la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore della messe perché spinga degli operai nella sua messe. Andate, ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate né borsa, né sacca, né calzari e non salutate nessuno per via. In qualunque casa entriate, dite prima pace a questa casa. Se vi è lì un figlio di pace, la vostra pace riposerà su di lui, se no ritornerà a voi. Rimanete in quella stessa casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché l'operaio è degno del suo salario. Non passate di casa in casa. In qualunque città entriate, se vi ricevono, mangiate ciò che vi sarà messo davanti. Guarite i malati che ci saranno e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città entriate, se non vi ricevono, uscite sulle piazze e dite: perfino la polvere della vostra città che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi. Sappiate tuttavia questo, che il regno di Dio si è avvicinato a voi. Io vi dico che in quel giorno la sorte di Sodoma sarà più tollerabile della sorte di quella città. Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida, perché se in Tiro e in Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute tra di voi, già da tempo si sarebbero ravvedute, prendendo il cilicio e sedendo nella cenere. Perciò nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades. Chi ascolta voi, ascolta me. Chi respinge voi, respinge me. E chi rifiuta me, rifiuta colui che mi ha mandato. Ora i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io gli ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Questa mattina ci soffermeremo dal versetto 17 al versetto 20, forse la sezione più bella di questo meraviglioso capitolo che stiamo studiando insieme ormai da diverso tempo. E tra le folle che seguivano Gesù, oltre ai tanti curiosi, c'erano però anche dei veri discepoli, pronti a rinunciare a loro stessi, pronti a prendere la croce e a seguirlo, pronti a pagare il prezzo di rispondere alla chiamata di Gesù. E al capitolo 10 di Luca incontriamo 70 di questi veri discepoli che furono scelti, chiamati e mandati da Gesù, dal re, a preparare i villaggi alla sua venuta. E vi ricordo che in questo momento ci troviamo a un anno dalla croce, all'incirca un anno dalla croce, c'era ancora così tanto da fare. Gesù era arrivato all'apice della sua popolarità e al culmine del suo ministero e doveva ancora raggiungere tanti villaggi e città, E così questi 70 furono preparati, chiamati e mandati dal Signore per preparare i villaggi alla sua venuta. E abbiamo visto nella prima sezione di questo capitolo, nei primi 4 versetti, Gesù istruire questi discepoli, questi 70, prima di mandarli, su quale doveva essere il loro atteggiamento interiore. E abbiamo visto 5 elementi fondamentali di quello che deve essere l'atteggiamento interiore di un vero discepolo, di un vero missionario del re. E questi 5 elementi erano il primo, la compassione, la preghiera, l'urgenza, la vigilanza, dobbiamo stare attenti nel nostro andare e portare il Vangelo, e una fiducia totale nel Signore, una fiducia totale in Lui, a prescindere dalla situazione che tu ed io stiamo vivendo in quel momento. E poi abbiamo visto la scorsa volta, guardando ai versetti da 5 a 12, abbiamo visto che dopo che Gesù si è concentrato sull'atteggiamento interiore che deve esserci nel mio cuore, nel tuo cuore, sul contenuto del messaggio, su quale doveva essere, quale era il messaggio che questi discepoli erano stati chiamati a proclamare. E abbiamo parlato del Vangelo del Regno, abbiamo parlato del contenuto del messaggio, abbiamo parlato delle due possibili risposte al messaggio, perché non si può rimanere indifferenti: o si accetta il messaggio e si riceve la pace con Dio, o si rifiuta il messaggio e si riceve il giudizio di Dio. Ed infatti poi dal versetto 13 al versetto 16 vediamo che il giudizio di Dio è molto severo per chi non riceve il messaggio della salvezza del Vangelo. E poi abbiamo visto come andava, il Signore dà delle istruzioni su come andava portato questo messaggio. Dovevano proclamare il Vangelo del Regno, versetti 9 e versetti 11 è scritto: il Regno di Dio si è avvicinato a voi, questo era il messaggio. In altre parole, dovevano andare nei villaggi e dire: il Regno è qui, perché il Re è qui e sta per venire a visitare il vostro villaggio e la vostra casa, il vostro cuore. Abbiamo visto che il Regno di Dio è una monarchia. È una monarchia con un re perfetto, un re che è sempre giusto, un re che è perfettamente benevolo, un re che è perfettamente saggio, un re che è perfettamente potente, perfettamente in controllo di ogni cosa, perfettamente perfetto in ogni suo aspetto. Questo è il regno di Dio. E questo regno è giunto a noi. È giunto a noi. E chi decide di riconoscersi un peccatore perduto, che sarà giudicato e condannato da Dio, chi si ravvede dai propri peccati e chiede perdono al Signore, e crede che il re di questo regno, Gesù, si è spogliato della sua gloria e si è fatto verme fino alla croce per pagare la mia condanna e la tua condanna, entra a far parte di questo regno. E il Signore Gesù diventa il suo re e vivrà nella gloria di Dio per l'eternità. E abbiamo detto che chi non ha preso questa decisione nella sua vita non è libero. Tanti dicono: voi cristiani non siete liberi. Ma non è così, perché chi non vive nel regno di Dio vive nel regno delle tenebre. Questo ci insegna la Scrittura. Chi non accetta il Signore Gesù non è veramente libero, è semplicemente libero di accettare con quale veleno avvelenarsi. Non è veramente libero. Ogni essere umano vive in un regno. O vivi nel regno delle tenebre, dove sei schiavo del peccato, il cui re è Satana, che è il nemico della tua anima e che ti porterà la condanna per l'eternità. Oppure vivi nel regno della luce, dove sei un servo della giustizia, il cui re è Gesù, è il salvatore della tua anima e ti porterà a vivere per l'eternità con Lui, nella sua gloria, nel cielo. Questo è il contenuto del messaggio che i 70 dovevano portare e che noi oggi, ancora oggi, dobbiamo portare, perché il Vangelo non è cambiato. E così, dopo tutte queste meravigliose istruzioni date da Gesù ai 70, i 70 prendono e partono. senza borsa, senza sacca, senza soldi, pieni di entusiasmo, partono per la missione che il Signore Gesù gli aveva messo davanti. E dal versetto 17 vediamo cosa è successo. Versetto 17, ora i 70 tornarono pieni di gioia, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Ed egli disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Ecco, io gli ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico, nulla potrà farvi del male. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Come vi dicevo, questo è un brano meraviglioso. E vediamo al versetto 17 che i 70 tornarono come? Pieni di gioia, stracolmi di gioia. Avevano un cuore che esplodeva di gioia. E questo è meraviglioso. Nessuno di loro morì in questa prima missione. Ce lo testimonia il fatto che tornarono, no? Pieni di gioia. Certamente la perdita di uno di loro sarebbe stato un motivo di sofferenza. Questi 70 partirono con un grande desiderio, il grande desiderio di essere usati dal Signore. Andarono e visitarono decine e decine di villaggi in pochi giorni. In molti di questi sicuramente furono rigettati, buttati fuori, avvertendo la gente del pericolo che correvano, non accettando il Vangelo. Da alcuni villaggi dovettero andare via scuotendo addirittura la polvere dai loro piedi, come segno di condanna verso questi villaggi che non accettavano Gesù. In altri villaggi invece sperimentarono successi spirituali. Ci furono persone che andarono al Messia, al Re. Molti risposero positivamente al messaggio del Vangelo. E questi 70 che furono disposti a rinunciare alle loro vite, ai loro comfort, ai loro soldi, rinunciarono al loro naturale desiderio umano di voler piacere agli altri. E quello che ricevettero come ricompensa, cosa fu? Gioia. Pieni di gioia, tornarono da Gesù, pieni, ricolmi di gioia. E la domanda che dobbiamo farci stamattina per scavare questi stupendi quattro versetti del capitolo 10 di Luca, per comprenderlo fino in fondo, è: da dove veniva tutta questa gioia? Da dove veniva tutta questa gioia? Eppure, se ci pensiamo bene, se leggiamo anche il capitolo 9, dal capitolo 9 Gesù inizia a fare una forte chiamata al discepolato, perché c'erano le folle che lo seguivano, ma lui, Gesù, non vuole essere seguito da folle, vuole essere seguito da veri discepoli. E così fa una chiamata molto forte al discepolato, senza usare mezzi termini. Chi doveva seguire lui doveva perdere la propria vita, prendere la croce, seguirlo, essere pronto a pagare il prezzo. E questi 70 furono chiamati a fare proprio questo, a rinunciare alle loro vite, ai loro sogni, ai loro soldi, a tutto per essere dei veri discepoli, dei veri missionari del Re. E quindi da dove veniva tutta questa gioia? Se dovevano fare tutto questo, rinunciare a tutto questo, addirittura alla loro vita, da dove veniva questa gioia? E in questi quattro versetti vediamo tre ragioni che erano alla base della loro gioia. Tre ragioni che erano alla base della loro gioia e tre ragioni che devono essere alla base anche della gioia che dovrebbe esplodere nelle nostre vite, nel nostro cammino con Gesù. La prima ragione che vediamo, la vediamo al versetto 17, è la potenza divina sul regno di Satana. La potenza divina sul regno di Satana. Versetto 17. Ora i 70 tornarono pieni di gioia dicendo cosa? Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Questa per loro fu un'esperienza straordinaria. Signore, i demoni ci sono sottoposti. Tutti noi conosciamo quello che le scritture ci insegnano o dovremmo, bene o male, conoscere quello che le scritture ci insegnano su Satana e i suoi demoni. Sappiamo che Satana era uno degli angeli più splendenti di Dio, è stato quindi creato da Dio, e Satana si inorgoglì a tal punto, visto questa sua posizione privilegiata tra gli angeli, che voleva diventare uguale a Dio. E questo lo troviamo nel libro di Isaia, nel libro di Ezechiele. E Satana diventò così orgoglioso, così superbo, che voleva prendere il posto di Dio. E Dio scacciò via dal paradiso, scacciò via dai cieli Satana, e in questa ribellione, in questa lotta, quando Satana fu scagliato via dal cielo, portò via con sé un terzo degli angeli. Lo troviamo in Apocalisse 12, raccontato questo episodio, avvenuto all'inizio dei tempi. E così Satana, insieme a questi altri angeli, sono stati maledetti da Dio e passeranno l'eternità nello stagno di fuoco, e furono spazzati via dal cielo, e da quel momento sono in lotta contro Dio, sono in lotta contro i figli di Dio. Satana è il nemico di Dio, è il nemico di Cristo, è il nemico dello Spirito Santo, è il nemico delle Sacre Scritture, è il nemico di Israele, è il nemico della Chiesa, è il nemico di ogni anima, di ogni essere umano. Ed è molto potente, molto potente. È il principe di questo mondo, è il principe delle potestà dell'aria. È chiamato il distruttore, l'assassino, il padre della menzogna, il maligno. Lui ha il potere della morte nelle sue mani. E non è solo, non è solo. E questo versetto 17 ce lo conferma. Questi discepoli avevano potere sui demoni. I demoni sono l'esercito di Satana. Decine e decine di migliaia di demoni che fanno parte delle forze di Satana. E sono degli esseri intelligenti, degli esseri corrotti. Sono vecchi quanto la creazione, perché erano stati creati all'inizio da Dio insieme agli angeli, e sono potenti in modo sovrannaturale. In 1 Giovanni 5,19 è scritto che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. È una realtà che non possiamo dimenticare, non è che possiamo fare come facciamo a volte con la quando puliamo casa e mettiamo la polvere sotto il tappeto. È una realtà troppo importante che dobbiamo affrontare nella potenza di Dio. Questi demoni insieme a Satana passeranno, come vi ho detto, l'eternità nello stagno di fuoco, all'inferno, insieme a tutte quelle anime che fanno parte e moriranno facendo parte del regno delle tenebre senza aver accettato il Vangelo di Cristo. Così vediamo che l'evangelizzazione è la grande chiamata che Gesù aveva rivolto a quei 70 e che ha rivolto e rivolge a me, a te stamattina, e rivolgerà a ogni suo discepolo che ha mai vissuto su questa terra. L'evangelizzazione, alla fine dei conti, è il compito di salvare queste anime perdute dalla loro presa, dalla presa di Satana e i suoi demoni, dal regno delle tenebre, e aprire una breccia nel regno delle tenebre, ed entrare con la luce del vero Vangelo per liberare e salvare le anime perdute. Perché, come abbiamo visto nello scorso messaggio, tu non puoi stare in mezzo, non puoi avere un piede nel regno della luce e un piede nel regno delle tenebre. O ti sei arreso a Cristo e sei nel regno della luce e vivrai per l'eternità nella sua gloria in paradiso, oppure non hai fatto questo passo nella tua vita, non ti sei arreso a Cristo, al Re, e passerai l'eternità condannato all'inferno. Questa è la verità, questo è il Vangelo. E l'evangelizzazione è aprire una breccia in questo regno delle tenebre ed entrare con la potenza del Vangelo. Il potere demoniaco deve essere sconfitto e conquistato. L'evangelizzazione non è solo convincere le persone con dei buoni ragionamenti. Non è solo un'operazione umana. Non è solo una dimostrazione di chi ha ragione. Non è solo un dibattito razionale. Ma è un'operazione di salvataggio all'interno del regno delle tenebre. Questo è l'evangelizzazione, un'operazione di salvataggio all'interno del regno delle tenebre. Se studiate con attenzione il Vangelo di Luca, vedrete molto chiaramente che i giudei credevano in Satana e sapevano che Satana aveva un regno, erano consapevoli di questo e sapevano che il Messia stava arrivando e che avrebbe distrutto il regno di Satana. Questo Messia promesso nell'Antico Testamento avrebbe distrutto il regno di Satana e stabilito il suo regno sulla terra. Quindi il Messia, quando sarebbe giunto, avrebbe dovuto dimostrare il suo potere in modo inequivocabile su Satana. E avrebbe dimostrato ciò che era profetizzato, per esempio, in Genesi 3,15. Vi ricordate qual è la prima profezia di quello che Gesù avrebbe fatto a Satana? Io porrò inimicizia tra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. Già in Genesi si riferiva a quello che Gesù avrebbe fatto nella sua venuta. Avrebbe schiacciato la testa al serpente, a Satana. Avrebbe vinto. Sulla croce non c'è stata una sconfitta, c'è stata la più grande vittoria. Gesù in quel momento ha schiacciato la testa a Satana, ha vinto. E tutti coloro che credono in Lui vincono insieme a Gesù, trionfano con Lui. E così fece Gesù di dimostrare questa sua potenza divina sopra il regno di Satana. Gesù lo fece durante tutto il suo ministero pubblico, ad iniziare dalla tentazione. Vi ricordate l'inizio del ministero pubblico di Gesù? È stata una grande dimostrazione della potenza di Gesù su Satana. Satana è andato lì lusingandolo in modo veramente sottile, veramente potente. Gli aveva offerto i regni di questo mondo. Gli aveva fatto delle tentazioni che Satana non farà mai a nessuno di noi. Era stato tentato come si dovrebbe tentare un vero Dio. E lui ha dimostrato la sua potenza, pur essendo vero uomo. Ha dimostrato la sua potenza divina e tutto il suo ministero pubblico in quei 3 anni che lo portarono alla croce fu una dimostrazione della potenza divina di Gesù sopra il regno di Satana. Persone guarite, liberate dai demoni. Che vittorie ha portato Gesù sopra il regno di Satana. Arrivò addirittura a delegare questo suo potere agli apostoli. Quando gli apostoli furono chiamati, fu dato loro appunto questa autorità, questo potere. Grazie. Fu dato loro questo potere di guarire i malati, di liberare gli indemoniati. E questo sappiamo dalle scritture che è un potere unico, particolare, che il Signore aveva dato agli apostoli. E che ci furono solo quegli apostoli, non c'è la discendenza apostolica, perché quando si è concluso il canone è finito quel potere lì. E la stessa cosa, Gesù delegò in parte questo potere anche ai 70, che infatti tornarono pieni di gioia dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. Sappiamo che questi 70, dagli altri passi del Vangelo, erano in grado per un periodo di guarire gli ammalati, di liberare dai demoni. E così tornarono dal Signore Gesù pieni di gioia perché i demoni erano sottoposti, ci sono sottoposti nel tuo nome. Qui la parola chiave, la frase chiave è proprio nel tuo nome. Nel tuo nome ci sono sottoposti. Gesù era più potente di Satana e i suoi demoni vennero scacciati, sconfitti nel nome di Gesù. In Gesù era la potenza. E quei 70 videro la potenza di Cristo scorrere attraverso di loro e conquistare il potere di Satana e sconfiggerlo. Questo sperimentarono in quella missione. La potenza del Vangelo predicato stava liberando quelle persone che accettavano il messaggio. E Gesù in modo spettacolare, visibile, dimostrava la sua potenza, la sua vittoria su Satana e i suoi demoni. La potenza di Cristo scorreva attraverso di loro per conquistare anime perdute sotto il potere di Satana. Ecco perché tornarono pieni di gioia dal Signore. E sapete cos'è la verità meravigliosa in tutto questo quadro che abbiamo dipinto adesso insieme? Che se anche noi abbiamo visto non abbiamo l'autorità apostolica, perché quella era unica e delegata in modo particolare ai dodici, anche se noi non abbiamo delegata quella potenza in modo spettacolare come ebbero questi 70 in quella missione di liberare dai demoni e guarire, io e te, se siamo veri discepoli di Gesù, siamo ancora quegli strumenti che il Signore usa per strappare le anime perdute dalla presa di Satana e dei suoi demoni. Io e te siamo ancora quegli strumenti che Dio vuole usare per fare breccia nel regno delle tenebre ed entrare con il Vangelo di Cristo, che è la potenza di Dio, e strappare anime dalla presa di Satana. Io e te siamo quei discepoli che Dio chiama oggi, ora, per portare il Vangelo. Ed il Vangelo sappiamo che è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede. I 70 tornarono pieni di gioia perché erano totalmente sopraffatti da questa grande, enorme verità. E sai, quando pensi a cosa veramente conta in questo mondo, tu o tante altre persone potrebbero dire: beh, ci sono diversi modi per avere un impatto, un'influenza su questo mondo. Puoi aiutare le persone migliorando le loro condizioni di vita. Puoi donare soldi affinché a tutti venga data un'istruzione, assistenza sanitaria. Puoi aiutare la gente ad alleviare i loro pesi. Tutte cose buone, lodevoli. Ma ti dico una cosa molto importante. Niente è più importante. Niente è più importante di salvare anime dal dominio di Satana. Niente! Pensa alla cosa che per te è più importante nella tua vita, ecco, vale niente di fronte a questa missione che il Signore ci ha affidato di strappare anime dal regno di Satana e dalla presa di Satana. E questi 70 avevano sperimentato la potenza di Dio di salvare attraverso di loro anime che si trovavano sotto il dominio di Satana ed erano pieni di gioia. E penso che sarà capitato a qualcuno di noi, quando abbiamo portato il Vangelo, abbiamo visto delle conversioni e il Signore ci ha usato, non c'è gioia più grande. Mi vengono i brividi a ripensare a quelle volte in cui il Signore mi ha usato per portare il Vangelo e ho visto persone venire a Cristo, bambini venire a Cristo. Non c'è gioia più grande. Non c'è gioia più grande. E in quei momenti ti rendi conto che questa è l'unica cosa che veramente conta nella vita. A prescindere dai tuoi sogni, a prescindere dai tuoi desideri, dai tuoi progetti. Questa è l'unica cosa che veramente ha valore, perché questo mondo brucerà, tu morirai e non ti porterai dietro niente. L'unica cosa che rimarrà per l'eternità sono le anime. Sono le anime. Ognuno di noi può avere dei progetti anche buoni, lodevoli, sani. Farci una famiglia, una bella casa, un buon lavoro, vivere una vita serena, tranquilla. Ma ha veramente valore tutto questo? Alla luce del Vangelo, queste cose hanno veramente valore? Vale la pena vivere solo per queste cose? In Atti 26, vorrei leggere tre versetti, Atti 26 dal versetto 15, è scritto di Paolo davanti al re Agrippa, che dice: io dissi: chi sei, Signore? E il Signore rispose: io sono Gesù che tu perseguiti, ma alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste e di quelle per le quali ti apparirò ancora, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando, per fare cosa? Per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio, e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati. A cosa era stato chiamato Paolo? A strappare le anime da Satana, dal regno delle tenebre, per portare alla luce, per portarle alla luce del Signore Gesù. Ed è bellissimo che Paolo qui si ritrova davanti al re Agrippa, e davanti al re Agrippa, senza paura, dice: io ho risposto a questa chiamata del Signore di strappare anime perdute dal regno di Satana per portarle alla luce di Cristo. E guardate che meraviglia il versetto 19, dice: perciò, re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste. Paolo poteva, a testa alta, davanti a Dio e davanti al re Agrippa, dire: io non sono stato disubbidiente alla chiamata di Dio, alla visione celeste. Voglio chiederti stamattina e chiedere a me stesso: potremmo io e te dire, dare la stessa risposta al re Agrippa, se ci dovessimo trovare davanti a lui? Dire: io non sono stato disubbidiente alla chiamata che il Signore mi ha rivolto, di strappare anime perdute, di vivere per strappare anime perdute dal regno delle tenebre e portarle alla luce di Cristo. Una sola cosa ha valore, e nient'altro di tutto ciò che tu ed io faremo su questa vita, come vi dicevo prima, rimarrà per l'eternità, ma solo le anime, solo tutto quello che avremo fatto per portare il Vangelo ai perduti. Questa è l'unica cosa che ha un valore eterno nelle nostre vite. Così voglio chiederti stamattina: cosa ne farai della tua vita? Cosa ne farai? Non mi meraviglia che quei 70 erano pieni di gioia. Cioè, voglio dire, che gioia più grande potrebbe esserci nella mia vita e nella tua vita di portare anime alla salvezza? Che gioia più grande potrebbe esserci? È indescrivibile la gioia che si prova, perché hai vissuto in quel momento per quella missione che Dio ti ha affidato, di strappare anime perdute dal regno delle tenebre e portarle al regno della luce del Signore Gesù. Non c'è gioia più grande. Cosa ne farai della tua vita? Preparandomi per questo messaggio, riflettevo come la vita che abbiamo qui è una sola. Io ho 35 anni, metà me la so giocata, non c'ho un gran fisico, sono tornato a 70, forse il Signore mi chiamerà anche prima. Ma la vita che abbiamo è una sola. Come la stiamo spendendo? La stiamo buttando dietro a cose che possono essere anche buone, ma che non hanno un valore eterno? Oppure la stiamo spendendo veramente, il nostro tempo, le nostre energie, i doni che Dio ci ha dato, i nostri soldi, le nostre famiglie, le nostre case, per questa missione, per questo compito che il Signore ci ha affidato? Alla fine solo questo ha valore. Solo questo ha valore. Lo so che il mondo non pensa così, ma Gesù ci dice questo. Solo questo ha veramente valore. E veramente queste riflessioni mi hanno messo in crisi. Mi sono veramente chiesto come voglio spendere la mia vita nei prossimi 35 che ho davanti. Che Dio ci dia di fare delle scelte radicali davanti a questa verità che ci sta mettendo davanti stamattina. Ed è bellissimo, bellissimo vedere al versetto 18 come Gesù prende parte a questa gioia, si unisce alla gioia di questi 70. Ed egli disse loro, versetto 18: io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. Gesù si unisce alla gioia di questi 70 e dice: ragazzi, Io vedevo Satana cadere dal cielo come folgore. È straordinario quello che avete sperimentato, e Gesù unisce la sua gioia alla loro. E qui è scritto io vedevo. E dovete sapere che questa parola, questo verbo, è usato al tempo imperfetto, che indica un'azione continua e non legata a un singolo evento. Ed infatti tanti commentatori, quando analizzano questi versetti, alcuni dicono, ok, qui Gesù si riferisce a Isaia 14:12, no? Vi ricordate in Isaia, quando il profeta Isaia ci parla di quando Gesù ha visto effettivamente Satana scagliato dalla presenza di Dio giù dal cielo come una folgore, come un lampo, insieme ai suoi angeli ribelli. E alcuni dicono che si riferisce a questo, alcuni dicono che si riferisce alla tentazione, quando Gesù ha resistito alla tentazione di Satana, è come se Satana fosse passato davanti a lui come un lampo e sparito. Altri dicono che si riferisce alla croce, che Gesù sulla croce ha avuto una vittoria così schiacciante che Satana è come scomparso davanti a lui come un lampo. Altri si riferiscono al futuro, che qui questo versetto parla di Apocalisse 20, quando ci sarà la sconfitta finale di Satana e finalmente per l'eternità Satana e i suoi demoni saranno condannati e relegati nello stagno di fuoco, all'inferno. E secondo me tutte queste ipotesi possono essere vere, e effettivamente Gesù nella sua preconoscenza, nel suo essere Dio, ha come un quadro, un dipinto meraviglioso davanti a lui di tutti questi eventi. Però qui ho usato il tempo imperfetto, e quindi è qualcosa che non si riferisce a un singolo evento, ma a un qualcosa che stava avvenendo in quel momento continuamente. E quindi, riferendosi a questa missione dei 70, Gesù in altre parole stava dicendo loro: io ho visto, vi stavo vedendo quando eravate fuori a predicare il Vangelo e le persone ascoltavano ed erano liberate, erano salvate. Io lo vedevo. E quando le persone, quando voi portavate il messaggio del Vangelo e le persone lo accettavano e venivano salvate, Satana cadeva come giù dal cielo, come una folgore. Scompariva dalla vita di queste persone che accettavano il Vangelo di Cristo, il Vangelo del Messia. Voi andavate lì, portavate il messaggio del Vangelo, boom, come un lampo, Satana scompariva. Avete mai visto un temporale? No? Quando c'è il temporale, ci sono i lampi, cosa fa il lampo? Si sente boom, no? Come un rumore, poi si vede questo lampo, questa manifestazione luminosa che dura pochi secondi, pochi attimi, e dopodiché tutto è finito, tornano le tenebre. Ecco, quando voi portate il Vangelo, stava dicendo Gesù ai 70, e le persone accettavano Cristo, avveniva questo: Satana, che era così dominante, che influenzava quella vita, quando ricevevano il Vangelo era come un lampo, boom, e spariva, e la luce di Cristo iniziava a regnare nel cuore di quelle anime salvate. Quando eravate lì fuori, predicavate il Vangelo, io vi vedevo. E quando le persone accettavano Cristo, Satana era sparito, come un lampo in un attimo. Non è straordinario questo? Se lo riportiamo anche a noi oggi. Quando tu ed io andiamo fuori a presentare il Vangelo di Cristo, o lo presentiamo a un nostro collega, o lo presentiamo a un nostro vicino, a un nostro compagno di classe, c'è la possibilità che ci sia un lampo satanico, come una sorta di ultima e furiosa protesta dell'inferno. E poi quando questa persona si arrende a Cristo, boom, tutto è finito. È finito e quell'anima è salvata. È finito il dominio di Satana su quella vita. Ed inizia il regno del Signore Gesù. E vediamo al versetto 21, dice, lo vedremo la prossima volta, ma ci serve come per dare forza a questo concetto, dice: in quella stessa ora Gesù, mosso dallo Spirito Santo, esultò. Il Signore Gesù gioiva, esultava, era felice, era contento. Stavano tutti gioendo, Gesù gioiva, i 70 gioivano, perché? perché la potenza divina si era manifestata sul regno di Satana. La potenza divina sul regno di Satana. Questa era la prima ragione che era la base della loro gioia. E non solo gioivano per questo, ma anche per la protezione divina sul regno di Satana. Queste ragioni inizieranno tutte con la P. Abbiamo visto la potenza divina sul regno di Satana e adesso molto velocemente vedremo la protezione divina dal regno di Satana. E lo vediamo al versetto 19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Nulla. Naturalmente, se ci pensiamo bene, se tu ed io andiamo fuori come invasori del regno delle tenebre, certamente non piaceremo ai demoni, no? Non penso che se un demone pensa a una persona che sta predicando il Vangelo, che vuole portare il Vangelo, che vuole strappare anime dal regno delle tenebre, dal loro regno, sia ben vista dai demoni, no? I demoni sono come persone, questo ci insegna la Bibbia. Sanno bene chi sei tu, sanno bene chi sono io, conoscono il mio nome, sanno quello che faccio, sanno quello che predico e mi odiano, come odiano anche voi, anche tutti coloro che appartengono a Cristo. A loro non piace che noi siamo gli strumenti che Dio usa per portare avanti la sua opera. Odiano questa cosa. Loro vogliono che con tutto loro stessi bloccarci, fermarci dagli essere degli strumenti di Dio usati dal Signore con potenza. A loro non piace chi predica la verità. Attaccano in modo subdolo chi fedelmente testimonia di Cristo ai suoi amici, ai suoi compagni. Siamo loro nemici. Io e te, se crediamo in Gesù, siamo loro nemici. E forse qualcuno di voi starà pensando in questo momento, mamma mia, non mi converrà mettermi così contro queste forze che abbiamo visto prima, comunque sono forze potenti, sovrannaturali. E forse questo pensiero poteva balenare anche nella testa dei 70. E Gesù cosa dice al versetto 19? Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Nulla. Qui parla di serpenti e scorpioni e sono delle metafore. Sappiamo che nella scrittura al serpente è legato alla figura di chi? Di Satana, del maligno. E se leggete nell'Apocalisse, per esempio in Apocalisse 9, si parla dei demoni come degli scorpioni. E qui sono delle metafore che il Signore Gesù sta usando per dirci, per dire ai 70 e dire anche a me a te stamattina, che a noi ci è stato dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni. Satana e i suoi demoni sono sì potenti, ma noi siamo dalla parte del più forte. Noi possiamo camminare sopra ai serpenti e agli scorpioni. Questa è una meravigliosa promessa di protezione che il Signore ci fa questa mattina. Io sono in Cristo e Gesù è colui che ha schiacciato il capo al serpente. E siamo sempre trionfanti, come è scritto in Seconda Corinzi, in Cristo Gesù. In Prima Giovanni 4:4 è scritto: colui che è in voi è cosa? È più grande di colui che è nel mondo. Colui che è nel cuore di un vero discepolo è più grande di colui che è nel mondo. Gloria a Dio per questo. Il Signore ci affida un compito arduo, difficile, ma è con noi e ci promette la sua protezione, perché noi siamo dalla parte di colui che è il più grande, di colui che ha vinto e di colui che regnerà. Non hai nulla da temere. E forse qualcuno adesso starà pensando, però Satana è potente, a volte effettivamente ci sentiamo, no, testati da lui. Cioè Dio permette, no, che Satana a volte ci metta il bastone tra le ruote, no? E quando vogliamo fare qualcosa per il Signore, quando vogliamo testimoniare, a volte ci succede di tutto. Ma dobbiamo imparare una cosa, che il Signore permette a Satana di tentarci e di provarci, e lo può fare solo attraverso il suo permesso. Vi ricordate la storia di Giobbe, no? Satana ha dovuto chiedere il permesso a Dio di fare quello che poi ha fatto nella vita di Giobbe. E tutto quello che Dio permette sono quelle cose che poi Dio prende e usa per raffinarci, per formarci, per istruirci, per spezzarci, per renderci quei figli e quelle figlie che Lui vuole. Queste sono le uniche cose che Dio permette a Satana di fare nelle nostre vite. Quelle cose che poi Dio prende e le fa cooperare al bene. Che poi Dio prende e le usa per istruirci, raffinarci e renderci più simili a Lui. Lo vediamo nella vita di Giobbe, lo vediamo nella vita di Pietro, quando Satana ha vagliato Pietro e i discepoli. Pietro è caduto, il Signore l'ha permesso, ma poi ha usato quella cosa, l'avete visto con la predica di Giovanni 21, per poi portare Pietro a dare la sua vita per il Signore. L'abbiamo visto nella vita di Paolo, dell'Apostolo Paolo, la spina nella carne. Dio ha permesso che Satana mettesse questa spina nella carne, ma poi l'ha usata per far comprendere a Paolo che la sua grazia gli bastava, che la grazia di Dio era sufficiente. Queste sono le uniche cose che Dio permette a Satana di fare nella mia vita, nella tua vita, quelle cose che lui usa poi per la sua gloria, per farci del bene. In 2 Tessalonicesi 3,3 è scritto: ma il Signore è fedele ed Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Niente paura. Satana fugge davanti a Gesù. E così nessuna meraviglia se Gesù e tutti quei 70 discepoli erano pieni di gioia. Tre ragioni che erano alla base della loro gioia. La prima è la potenza divina sul regno di Satana, la seconda è la protezione divina dal regno di Satana e la terza e ultima, con la quale concludiamo, la preservazione divina nel regno di Dio. La potenza divina sul regno di Satana, la protezione divina dal regno di Satana e la preservazione divina nel regno di Dio. Versetto 20. Tuttavia, non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Gloria a Dio. I vostri nomi sono scritti nei cieli. Adoro questo versetto. È un versetto che abbiamo forse citato tante volte quando adoriamo il Signore. Quando siamo un po' giù e vogliamo rallegrarci, a cosa pensiamo? Che il nostro nome è scritto nei cieli. Quello che il Signore stava dicendo e sta dicendo a me e te stamattina, iniziando questa affermazione in modo particolare, dicendo tuttavia, cosa vuol dire? Perché inizia con questa parola, con questa forma? Che non dobbiamo limitare la nostra gioia solo al fatto che Dio vuole usarci e manifestare la sua potenza divina sul regno di Satana attraverso me e te. Non dobbiamo rallegrarci solo del fatto che Dio, nel mandarci in questa missione, nell'affidarci questo compito, ci protegge, che Lui è più forte di Satana e che le uniche cose che permette a Satana di fare nelle nostre vite, Lui poi le usa per il nostro bene. Ma noi dobbiamo rallegrarci non solo di queste sono realtà temporanee, sono realtà che un giorno finiranno. Tutto questo avverrà in questa vita. Qui il Signore Gesù stava dicendo: andate oltre, ok, voi vi rallegrate perché i demoni vi sono sottoposti, bellissimo, delle persone si sono salvate, meraviglioso, ma gioite perché i vostri nomi sono scritti dove? Nei cieli. Non solo godrete della potenza e della protezione di Dio in questa vita, ma godrete le benedizioni di Dio per sempre nel cielo, se il tuo nome è scritto nel libro della vita. Non importa quale situazione tu stai affrontando, quanto è alta la montagna che Dio ti ha messo davanti in questo momento, magari proprio questa mattina ce l'hai ben davanti agli occhi, o quanto ventosa e fastidiosa e orribile sia la tempesta nella quale ti trovi. E forse pensi, come pensavano i discepoli, che Gesù sta dormendo. Gesù ti sta dicendo stamattina, a te che sei un vero discepolo, a te che sei stato pronto a rinunciare a tutto, alla tua vita per Lui, il tuo nome è scritto nei cieli. Gioisci in questo, trova coraggio in questo, rallegrati in questo. Questa è la gioia più grande. Persino i trionfi che abbiamo su Satana fanno parte di questa vita soltanto. Ci danno tanta gioia, ma quella non è la gioia suprema. Quella non è la realtà più straordinaria. La più meravigliosa realtà è che il mio nome, che meriterebbe di essere scritto per l'eternità all'inferno, è scritto nei cieli. Come potremo non rallegrarci in questo? Come potremo non provare gioia nei nostri cuori pensando a questa straordinaria realtà? Tutto quello che Dio ti chiamerà a lasciare, a rinunciare della tua vita, qualsiasi sacrificio, qualsiasi desiderio dovrai abbandonare, qualsiasi sottomissione alla sua volontà al posto della tua, diventa una piccola cosa, una cosa insignificante davanti a questa straordinaria realtà che il tuo nome e il mio nome sono scritti nei cieli e che passeremo l'eternità nella gloria, nella gioia con Lui. Ed il tuo nome è lì, scritto nei cieli, solo se tu sei un vero discepolo di Gesù. Gioisci in questo, gioisci in questo. A volte sperimentiamo nella nostra vita e vediamo nella vita dei credenti intorno a noi che non c'è questa pienezza. Non c'è questa pienezza di gioia che vedevamo e abbiamo visto stamattina in questi 70. Perché? Forse perché non stiamo vivendo secondo la missione che il Signore ci ha affidato, come fecero questi 70. Vuoi tu vivere con questa gioia? Tre ragioni che erano alla base della gioia dei 70 e che devono essere alla base anche della nostra gioia. La potenza di Dio sul regno delle tenebre, la protezione di Dio dal regno delle tenebre e la preservazione di Dio nel suo regno. Sei pronto? Sei pronto stamattina a pagare il prezzo di abbandonare davanti all'altare di Dio quelle cose che devi abbandonare dalla tua vita per rispondere alla chiamata che il Signore aveva rivolto ai 70, ma rivolge anche a me e te stamattina, che rivolge anche alla Chiesa di Dragona stamattina? Qualsiasi prezzo è degno di essere pagato per vivere Cristo in questo modo e rispondere alla chiamata come risposero i 70 di cui stiamo studiando in questi meravigliosi versetti la vita del capitolo 10. Così prendiamoci qualche attimo davanti al Signore, dove possiamo analizzare noi stessi alla luce di quello che il Signore ha voluto dirci stamattina. E vogliamo prenderci proprio un attimo davanti a Lui per pregare nei nostri cuori, per arrenderci al Signore, per lasciare quelle cose che dobbiamo lasciare, per consacrarci a Lui. Che Dio ci dia il coraggio di fare delle scelte anche radicali, che ci costeranno, ma per vivere in questa gioia, pronti a pagare il prezzo. Così prendiamoci qualche minuto e poi concluderò io in preghiera.
Tua divina sul male, la protezione tua dal male e la preservazione dei nostri nomi, affinché quello che tu hai creato duri nell'eternità. Voglio lodarti e ringraziarti perché tu mi hai dato una speranza che non è solo per questa vita, lodo grandemente per questo, ti lodo grandemente perché tu sei il Dio delle promesse fedeli, ti lodo grandemente perché tu farai in maniera che la mia fiducia sia totale in te. Ti ringrazio, Signore, che posso venire a vivere la vera vita, quella che da sempre aspetto, quella dove non c'è corruzione, dove non ci sarà più lacrima, dove non c'è morte, non c'è tristezza. Io combatto per arrivare a quella vita, perché veramente la desidero con tutto il cuore e tutta l'anima. Ti ringrazio perché ti sei presa cura di me attraverso la tua parola, ti sei presa cura di noi, Signore. Ti vogliamo ancora riconoscere, dare e ringraziare quanto è magnifica la tua parola che ci insegna.
Signore, veniamo davanti a te questa mattina, ti adoriamo per la tua parola, Signore, perché veramente è potente, è così profonda, Signore, scava proprio nella nostra anima. Signore, ti adoriamo e ti ringraziamo perché, Signore, tu ci hai affidato una missione veramente straordinaria, che dà un valore eterno alle nostre vite, anche qui sulla terra, Signore. Ci chiami ad essere avamposti nel regno delle tenebre per strappare anime perdute, Signore, dal dominio di Satana. Signore, ti adoriamo perché il Vangelo è la potenza di Dio. Ti adoriamo perché davanti al tuo nome Satana fugge via, Signore. Ti adoriamo perché tu ci proteggi. Nonostante le schiere del nemico sono rivolte contro di noi, Signore, noi siamo dalla parte del più forte, di colui che ha vinto, e possiamo vivere in quella vittoria, Signore. Così, Signore, ti adoriamo perché ci dai questa enorme gioia di sapere che i nostri nomi, i nomi di coloro che si sono arresi a te, i nomi di coloro che sono stati pronti a rinunciare a loro stessi per credere in Gesù sono scritti nei cieli. Signore, quale prova, quale difficoltà potrà mai atterrirci davanti a questa verità così straordinaria? Signore, aiutaci a vivere per l'unica cosa che ha veramente a valore, Signore, le anime. Così, Signore, a te sia la lode e ringraziamento, che possiamo fare tesoro di questi insegnamenti come individui, come famiglie, come chiesa, affinché il tuo nome sia esaltato. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.